credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Allargare gli orizzonti. E oggi veramente appare quasi all'orizzonte Santiago di Compostela, perché ormai siamo veramente molto vicini sulla Via della Plata. Siamo infatti in collegamento con Sergio Valzania anche questa mattina. Benvenuto Sergio, buongiorno.
Buongiorno.
Senti, ma è vero che Santiago è già all'orizzonte o è soltanto una...
Ma sicuramente non si vede, però il nostro orizzonte psicologico l'ha ampiamente raggiunta. Oggi dovremmo arrivare a dormire a più o meno 50 chilometri precisi da Santiago. Domani ne facciamo 30, dopodomani 20 e siamo arrivati alla tomba del santo.
E ci siete, certo. Anche oggi è una tappa piuttosto lunga, vero? Anche oggi sono circa 30 chilometri.
No, oggi è una... In realtà quelle segnate sul famoso sito laviadellaplata.blog.rai.it in questa parte non sono molto precise per le distanze, perché le guide non combinano, insomma è una cosa, non solo le guide non combinano, ma ci sono una serie di percorsi alternativi per cui ogni tanto la fai più lunga, ogni tanto più corta. Ieri abbiamo fatto un pezzo un po' più lungo per fermarci al monastero di Oseira, quindi abbiamo insomma un universo cangiante, ma gli ultimi calcoli ci danno per oggi 20 chilometri, poi appunto 30, poi 20. Quella di 20, l'ultima dell'arrivo, vorremmo svegliarci molto presto la mattina, in modo da arrivare in tempo a mezzogiorno per la messa, quella dei pellegrini, proprio il giorno che arriviamo. Ci piacerebbe, però 20 chilometri entro mezzogiorno, insomma... Non so se le nostre forze ci reggono ancora.
Hai cambiato da un paio di giorni compagno di viaggio?
Sì, è arrivato Lorenzo Sganzini, che è il produttore di Rete 2 Svizzera di lingua italiana. Loro hanno un linguaggio particolare per dire direttore, dicono produttore, insomma, il capo. Con lui, fra l'altro, abbiamo ripreso uno di quei famosi dibattiti infiniti sul senso del pellegrinaggio, sulla differenza tra il pellegrinaggio di oggi e quello medievale, sul come lo facevano, su come trovavano la spada nel Medioevo e non c'erano le frecce, e appunto elaboravamo la distanza culturale fra i due fenomeni. Lui diceva, ma se avessero avuto l'aeroplano l'avrebbero preso, ma non è, cioè, il problema è che se noi segmentiamo un'esperienza e confrontiamo ogni piccolo segmento con il passato, non troviamo mai una risposta, perché in realtà sono fenomeni complessivamente diversi. Il cammino che facciamo oggi, queste esperienze contemporanee, sono nate nella modernità, sono nostre, sì. Non sono più quella medievale, che era inserita in un mondo diverso. Cioè, per noi, per esempio, andare in giro senza cartelli stradali è un assurdo. Cioè, se levano di colpo tutte le indicazioni stradali, nessuno è più capace di viaggiare. Nel Medioevo non c'erano e basta. Però tutti andavano in giro lo stesso, come facevano, in un altro modo, in un altro modo da come facciamo noi, ma perché c'era un insieme di rapporti sociali diversi, andare a Santiago, andare in pellegrinaggio a Santiago era l'avventura di una vita che poi si inseriva in un contesto di bisogni, in un sistema di rapporti con la propria fede, fra l'altro in un contesto di una cristianità molto più affermata come fenomeno sociale, come fenomeno di comprensione del mondo, come punto di vista sull'insieme dell'esperienza umana, mentre adesso si è molto più individualizzato, adesso ognuno elabora o è chiamato a elaborare praticamente il proprio progetto di rapporto con Dio. All'epoca c'era una forma di collegialità diversa. Certo. E calarsi in questo tipo di mentalità è difficilissimo.
Questi ultimi giorni di cammino, Sergio, quando appunto si è ormai quasi arrivati, è più forte così in qualche modo l'impazienza, l'allegria di esserci quasi, o comincia a subentrare un po' di malinconia? Perché comincio a sentirla.
Ha tantissima malinconia, tantissima malinconia, perché poi appunto fra l'altro noi pellegrini moderni e quindi non calati, cioè con una modalità di vita del tempo radicalmente diversa da quella di altre epoche, abbiamo rallentato praticamente il nostro vivere o l'abbiamo reso più denso venendo qui, e sappiamo che verremo strappati in maniera brutale da questa continuità del tempo, da questo modo di pensare, da questa vicinanza con il nostro corpo, da questo anche rigore che abbiamo messo su per poi essere trascinati in un contesto di velocizzazione forsennata e anche sostanzialmente senza senso, perché poi la modernità comporta un correre in tondo non è sensato molto di quello che facciamo e lo sappiamo. Cioè, noi abbiamo uno spreco del tempo, uno spreco dell'attenzione, poi abbiamo anche tante altre belle cose che ci ripagano magari ampiamente, però dopo aver goduto di un contesto di questo tipo sappiamo che ne saremo privati. Siccome fra l'altro l'uomo si abitua molto, ci siamo abituati a questa condizione di privilegio e così la possibilità di avere qualche comodità in più, ma la certezza di essere strappati dal nostro privilegio un po' ci pesa, però è chiaro, c'è anche la soddisfazione di essere arrivati, l'idea che si torna a casa, che si rivedono le persone care, per cui insomma cioè se uno dicesse continuerete per sempre non ci va bene neanche quello, ma per la famosa teoria che al pellegrino non gli va mai bene niente, no? I pensieri del pellegrino.
E dunque siamo veramente alle ultime tre tappe, giusto? Perché voi
sì,
oggi,
sì, oggi, domani e dopodomani.
Sì.
E ti dirò un altro dei temi che ci ha interessato e del quale forse vale la pena parlare.
Sì.
Quando siamo passati dal monastero di Oseira e abbiamo visto le fotografie di com'era il monastero prima del 1930, quando sono tornati i monaci francesi e hanno cominciato i lavori di restauro che ormai sono quasi terminati, però quasi ancora non hanno finito, un monastero enorme, 40.000 metri quadri. E abbiamo riflettuto su questo momento particolare dell'Europa, che è poi tutto l'Ottocento, che è stato un fenomeno di violentissima scristianizzazione dell'Europa, molto molto sottovalutato, cioè a scuola non se ne parla, non si racconta che dalla Rivoluzione francese praticamente fino all'inizio del Novecento, alla grande crisi del positivismo, c'è stato proprio un attacco a questa realtà sociale, economica, anche produttiva, di organizzazione della società che si collegava a una presenza della Chiesa, non della Chiesa solo come istituzione, ma della Chiesa come corpo sociale, per cui lo Stato centralizzato ha smantellato, si è impadronito di tutta una serie di beni della Chiesa, che però non erano della Chiesa, erano i monasteri, i conventi, tant'è le prigioni sono tutti degli ex conventi, le prime caserme erano degli ex conventi, negli ospedali, gli ospedali erano, nascono quasi tutti come ospedali religiosi e poi diventano ospedali dello Stato ed erano in edifici religiosi. E questa cosa, siccome già il secondo monastero che andiamo a visitare, ci ricordavamo di quello di Samos, che ha avuto più o meno la stessa storia. Samos è lungo la via francese per arrivare a Santiago, un centinaio di chilometri prima di Santiago. Si rifletteva su questo periodo poi di grande violenza contro questo tipo di istituzioni, che poi è terminata, per cui noi abbiamo l'impressione magari di vivere in un periodo di secolarizzazione, mentre invece siamo sulla coda di un periodo di secolarizzazione e forse stiamo attraversando un momento invece di rinascita di questo, di questa attenzione spirituale, e quando uno è su un cammino di questo tipo la vede proprio fisicamente, certo, questa rinascita. Perché poi quale che sia la ragione per la quale uno si mette in cammino e si fa le sue centinaia di chilometri per arrivare alla tomba del santo, ugualmente c'è qualcosa che lo spinge e ha messo in crisi in maniera radicale con l'idea positivista che tutto quello che non ha una ragione immediata e magari materiale non ha senso.
Sì, io lo testimonio assolutamente, appunto avendo condiviso con te una meravigliosa settimana, quindi ti ringrazio molto ancora di questa così, di questa testimonianza su queste veramente ultime, dicevamo, tappe prima di Santiago. Ti rinnovo naturalmente l'appuntamento, aspetto sia te che Giovanna che Maurizio qui giovedì prossimo, invece il 9 di giugno potremo appunto parlare dell'intero pellegrinaggio.
Sì, molto molto volentieri.
E quindi auguro buon cammino a te, a Lorenzo Sganzini, anche a Loredana, no? Loredana Cornero,
sì,
la segretaria,
sì,
generale.
Loredana Cornero, abbiamo scoperto essere una grande scalatrice.
Fantastico, quindi veramente una bella squadra. Sì. Allora buon cammino e grazie ancora, Sergio.
Grazie, hasta luego.
È appena iniziato il mese di giugno e vogliamo vedere come il mese di giugno si trascorrerà alla Casa del Cinema, uno dei luoghi più belli, appunto, dove veramente passare tutta l'estate, poi tutto sommato qui a Roma, e ne parliamo proprio con la direttrice della Casa del Cinema, Caterina D'Amico, che è con noi al telefono. Benvenuta.
Buongiorno.
Allora, cominciamo. Intanto noi avevamo parlato un po' della primavera, la Casa del Cinema, che già aveva un programma molto, molto vasto, ma solo il mese di giugno ha già diversissime iniziative. E tra queste volevo cominciare con quella che riguarda il cinema nascosto.
Sì, nel nostro paese si fa tantissimo cinema che ha poche occasioni di essere poi visto nelle sale. Mi spiego meglio. C'è un'antica polemica portata avanti anche da molti critici che lamentano il fatto che in Italia i giovani autori vogliano fare soltanto cinema d'autore, cinema molto ambizioso intellettualmente, linguisticamente parlando, e che abbiano abbandonato i generi. E noi abbiamo scoperto che questo non è vero, che molti giovani autori molto volentieri farebbero e fanno film di genere, e che questo cinema oggi trova sempre più difficilmente spazio sul mercato perché soppiantato dai generi televisivi e quindi poco appetibile, poco appetitoso per gli esercenti. Allora, in collaborazione con il neonato Cinema Kino di Roma, che è una realtà, non so se vi siete dedicati anche a quella, ma molto interessante.
Al Pigneto, no?
Al Pigneto. Abbiamo scelto in collaborazione con appunto i ragazzi del Kino 4 film italiani di genere, praticamente inediti. Uno è uscito nelle sale, però con poca diffusione, gli altri ancora devono uscire, e andiamo a presentarli alla Casa del Cinema, assicurando loro a seguire una diffusione invece al Cinema Kino.
Un altro genere appunto che viene spesso soltanto relegato in alcuni festival, che quindi ha poca visibilità, è il genere del cortometraggio, e voi proprio al cortometraggio dedicate una sezione dal titolo Largo al Corto, che gioca molto anche sulle, sui due aggettivi.
È più che una sezione, ne dedichiamo tante. Facciamo adesso nel mese di giugno programmeremo al Casa del Cinema quasi 100 cortometraggi, suddivisi in tante rassegne diverse, e soprattutto vogliamo, insomma, abbiamo deciso di fare un esperimento, e cioè d'ora in avanti cercare di abbinare a tutti i film che presentiamo in retrospettive, quindi a film classici, un cortometraggio di un autore nuovo, emergente. E un po' secondo lo schema che è già attivo in modo acclarato nei programmi, per esempio, dei concerti, dove tutte le volte che si vuole introdurre un brano musicale del Novecento lo si colloca all'interno di un programma che prevede invece dei classici già molto amati dal pubblico. E così faremo noi, per esempio, in tutta la rassegna della retrospettiva del Fanta Festival, che è una retrospettiva che prevede 20 titoli celebri di cinema italiano fantastico, noi a ciascuno di questi film abbineremo un cortometraggio d'animazione italiano realizzato da giovani autori.
A proposito del Fanta Festival, c'è un'attenzione particolare al fantastico comico, anche perché il titolo è poi Brividi, risate e magia.
Sì, non sono tutti e 20 i titoli brillanti, però c'è una forte predominanza della incursione della commedia anche nel genere fantastico.
Volevo poi considerare invece un'attenzione particolare nel mese di giugno anche alla letteratura. Intanto la Casa del Cinema ricorda Emilio Salgari, un autore che tutti abbiamo amato da ragazzi.
È da oggi comincia una piccola serie salgariana. Sono 4 giorni, appunto giovedì, venerdì, sabato e domenica, e a conclusione lunedì ci sarà un incontro su Salgari con degli ospiti che parleranno, degli ospiti, degli esperti, degli appassionati salgariani capeggiati da Ugo Gregoretti, che parleranno appunto di Salgari, quello che ha significato nell'immaginario di tutti noi, coadiuvati dalla proiezione di pochissimi film, purtroppo, perché ne abbiamo trovati pochissimi, soffrono tutti di ingarbugliate situazioni di diritti per cui non si possono proiettare,
certo.
Quindi abbiamo trovati molto pochi rispetto alle nostre aspettative.
E poi altri due scrittori, grandi scrittori italiani che vengono ricordati, che sono Alberto Moravia e Pierpaolo Pasolini, che tanto hanno contribuito al cinema.
Lì ci saranno solo proiezioni non di film, ma di documentari relativi al loro rapporto col cinema.
In particolare al documentario è dedicato poi un altro spazio, lo spazio Doc, anche qui proprio per sottolineare la qualità di questo genere, no?
E sì, quindi... al solito noi tutte le settimane proponiamo un documentario all'attenzione degli spettatori e lo replichiamo per diverse giorni di ogni settimana. E questo mese c'è una settimana particolare la settimana che va dall'8 al 13, in cui non presentiamo un documentario per tutta la settimana, ma ogni giorno presenteremo l'anteprima di un documentario prodotto da Rai 3, quindi presenteremo 6 documentari che andranno in onda su Rai 3 a partire dal 15 giugno a cadenza settimanale, e noi invece anticipiamo appunto un'anteprima di ciascuno, accompagnato anche da un incontro con un personaggio che non è l'autore del documentario, bensì diciamo è un esperto del tema che si svolge, che viene svolto nel documentario.
Parlando di documentari, ovviamente andiamo immediatamente a pensare alla realtà, quindi anche all'attualità. Nel mese di giugno sono previsti 2 appuntamenti di una rassegna che è già iniziata, dal titolo Respinti, rifugiati, accolti.
Sì, e questo appuntamento mensile c'è venuto in mente perché quando sono cominciate tutte le note vicende che hanno coinvolto l'isola di Lampedusa con gli sbarchi provenienti di migranti provenienti dal Nord Africa, noi abbiamo presentato un documentario alla Casa del Cinema e siamo rimasti su questo argomento e siamo rimasti abbastanza stupiti dal concorso di pubblico, che è stato veramente impressionante, tanto che noi questo documentario abbiamo dovuto replicarlo e replicarlo e replicarlo, e abbiamo capito che era, abbiamo sentito che era un argomento che interessava moltissimo, per il quale il pubblico chiedeva continui approfondimenti, e allora abbiamo insieme con delle associazioni che si occupano del tema della migrazione da tempo, soprattutto Asinitas ma anche Save the Children e altre, e abbiamo chiesto loro di organizzare un incontro mensile su questo argomento, presentando sempre documentari e materiali inediti o poco noti, in cui si vada a esplorare il problema dei migranti. E questo mese presenteremo il 23, in modo particolare il 23 giugno, un film che non ho visto ancora, ma mi si dice bellissimo, che è stato selezionato dal Festival di Pesaro, e il Festival di Pesaro lo presenta appunto nella seconda metà del mese e generosamente ce ne manda una copia perché noi possiamo mostrarlo anche a Roma. È un film francese che si intitola Qu'il repose en révolte, e che stiamo sottotitolando appunto per l'occasione.
C'è poi proprio in giugno l'inizio di una nuova iniziativa dal titolo Professione Cinema, una serie di approfondimenti su i mestieri appunto del cinema. La prima serie di approfondimenti si chiama 100 autori, racconti di cinema, e sarà appunto questo primo appuntamento con Romanzo Criminale.
Sì, da settembre noi cominceremo a regolarmente a dare voce ai professionisti del cinema e chiederemo loro di venire a raccontare al pubblico della Casa del Cinema le loro esperienze. Prenderemo volta a volta un film o coppie di film e li faremo raccontare da chi li ha fatti, quindi una specie di analisi al microscopio, un dietro le quinte, non a livello di pettegolezzo ma a livello di analisi professionale. Daremo spazio quindi a tutte le categorie, ai direttori della fotografia, agli scenografi, ai montatori, agli attori, ai registi. Cominciamo con diamo un aperitivo nel mese di giugno di questa nuova serie, proprio una specie di, come dire, scatola cinese che conterrà volta a volta professioni diverse, dando la parola agli autori di romanzo criminale, tutti gli autori, perché andremo a analizzare il romanzo con Giancarlo De Cataldo, il film con gli autori del film, quindi Stefano Rulli, Michele Placido, Sandro Petraglia, e gli autori delle serie televisive, quindi Sollima e tutti i suoi sceneggiatori, con la figura centrale del produttore, che è lo stesso, il produttore della serie televisiva e del film, che è Riccardo Tozzi, cercando di far capire come la stessa materia è stata raccontata in modo diverso a seconda dei linguaggi diversi.
Sempre di professioni di cinema si parla anche in quello che è l'ultimo incontro prima dell'estate con le proiezioni incontro che erano proposte dalla Cineteca Nazionale, perché si parlerà della musica nel cinema grazie ad un libro dal titolo Il suono dell'interiorità, un libro dedicato a Daniele Paris.
Sì, un musicista di cui poco si parla, un musicista italiano che è stato legato anche a Nuova Consonanza, quindi che ha anche sperimentato non solo nel linguaggio cinematografico, ma che è autore di colonne sonore molto notevoli, e ne parleranno alcuni registi che hanno lavorato con lui, soprattutto Liliana Cavani,
che infatti sarà presente, no, all'incontro.
Beh, difatti proietteremo anche un film di Liliana Milarepa che è stato musicato da Paris. Questi incontri su presentazioni di libri o su scrittori noi cerchiamo sempre naturalmente di introdurle con la proiezione di un film, non per niente ci chiamiamo Casa del Cinema.
Esatto, e quindi voglio ricordare anche ai nostri ascoltatori che tutte le informazioni sugli orari e le date di tutto quello di cui abbiamo parlato possono trovarle sul sito www.casadelcinema.it, e quindi appunto tutto quanto il programma di questo mese di giugno, non è il programma del prossimo anno, è il programma solo di questo mese, sforiamo giusto
gonfio,
di poco
sì.
Arriviamo giusto al 3 luglio mi sembra.
Tanti corti, la notte d'oro per esempio, le notti d'oro, sì. Sono molto curiosa di vederle, perché non presentiamo dei cortometraggi che io non ho visto ancora, perché sono i cortometraggi vincitori dei premi nazionali di tutti i paesi europei.
Quindi
il cortometraggio che ha vinto il BAFTA in Inghilterra, quello che ha vinto i César in Francia e via così.
Ne vedremo delle belle insomma.
Speriamo.
Sì. Allora grazie a Caterina D'Amico, direttrice della Casa del Cinema, di essere stata con noi ed averci illustrato appunto il programma di giugno alla Casa del Cinema. Grazie.
Grazie a tutti voi.
Con questo chiudiamo così il nostro programma odierno. Vi ricordo che Allargare gli Orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.